L'ultimo testo che leggiamo ha lo scopo di mostrare come l'incontro con il Signore ridia vigore per la missione. Così ci eravamo introdotti lunedì pomeriggio. Il testo lo annunciavo già ieri, è il capitolo 24 del Vangelo di Luca, i versetti dal 13 al 35. Ognuno di noi prefigura la propria vita, gli avvenimenti, il corso della storia, a partire da alcune esperienze che hanno prodotto alcune attese. In genere, dalla realtà ci si attende una conferma, benché almeno in alcune circostanze si sia alla ricerca di novità. Si evidenzia così un paradosso nello spirito umano. Da una parte si desidera uscire dal già noto, dall'altra il nuovo che si attende non dovrebbe essere troppo diverso da quanto già conosciuto. Per poter riconoscere qualche cosa, abbiamo bisogno di parametri che nascono dall'esperienza che abbiamo già vissuto. E quando appare qualche cosa di troppo originale, noi fatichiamo a integrarlo nella nostra esistenza. Ciò che si presenta troppo nuovo non è riconosciuto perché non corrisponde alla prefigurazione, la quale ovviamente è costruita sui parametri abituali. Questa dinamica noi la riscontriamo nel testo che abbiamo di fronte. I due che lasciano Gerusalemme dichiarano la propria delusione al pellegrino che si accompagna a loro e che essi non riconoscono. Si aspettavano la liberazione di Israele, ma questa non si è attuata. Va ricordato che l'espressione liberazione di Israele rimanda all'attesa messianica, come si trova anche nel Vangelo di Luca, al capitolo primo, versetti 54 e 68, nel primo caso nel cantico della Beata Vergine, nel secondo caso nel cantico di Zaccaria, e poi, sempre all'inizio del Vangelo di Luca, nel capitolo 2, versetto 38, la profetessa Anna che parla di Gesù a tutti coloro che aspettavano la liberazione di Israele. Si tratta quindi non di un'attesa priva di fondamento, nel caso dei due discepoli. Buona parte della tradizione ebraica andava appunto in questo senso. Sicché i due che cosa rappresentano? Semplicemente dei discepoli di Gesù? No, rappresentano il popolo dell'antica alleanza, che non è ancora giunto a comprendere la novità di Gesù. E per quale ragione? Perché un Messia sconfitto non può essere il Messia. E non riuscendo a integrare la novità di Gesù, in particolare la sua morte, non riescono neppure a cogliere il senso autentico delle scritture. Le parole del pellegrino, quelle che troviamo ai versetti 25 e 27, domanda il pellegrino: che cosa avete? Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste cose, queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Queste parole hanno lo scopo di far capire che le scritture svelano il loro autentico significato solo se sono rilette a partire dalla novità di Gesù. Si stabilisce così un circolo. Se le scritture servono a spiegare ciò che è capitato a Gesù, è Gesù stesso che svela il vero senso di esse. La spiegazione del pellegrino ha valore di cifra di ciò che Gesù significa in rapporto alle scritture. Se esse sono rivelazione di ciò che Dio dispone, teniamo presente che c'è un non bisognava, è un verbo che ritorna frequentemente nel Vangelo di Luca, la comprensione delle scritture si può avere solo quando la disposizione di Dio si è compiuta. Ma quando si arriva a comprendere il rapporto tra le scritture e Gesù, allora non si è più nell'antica alleanza, si è arrivati a essere discepoli di Gesù. C'è tutto un dinamismo nel Vangelo di Luca, ma anche negli altri evangelisti, relativamente al rapporto tra scritture e Gesù. Le scritture sono lo strumento imprescindibile per poter comprendere Gesù, ma è Gesù che dice il senso autentico delle scritture. L'eccedenza delle scritture rispetto alla interpretazione che si poteva dare senza Gesù si coglie quando la si legge a partire dall'avvenimento Gesù. Interessante vedere che anche nella prosecuzione del racconto del capitolo 24 di Luca, quando Gesù appare ai discepoli riuniti insieme, Gesù che cosa fa? Spiega loro le scritture. E noi ci immaginiamo che Gesù cominci a fare l'esegeta. In verità, l'evangelista Luca qui vuol dire che c'è un metodo di leggere le scritture. E è quello che si attua a partire da Gesù. Prima di affidare la testimonianza, siamo nel capitolo 24, i versetti dal 44 al 47, Gesù spiega le scritture. Il processo qui allusivamente descritto non è facilmente attuabile, perché anche nella lettura delle scritture ci si può attestare sulla lettera che conferma la propria attesa, la quale si è configurata sulla lettera. Che cosa avveniva per gli ebrei del tempo di Gesù? Non erano più cattivi di noi. Leggevano la scrittura come stava e confrontavano la loro lettura della scrittura con Gesù. Non c'è corrispondenza. Siamo noi cristiani che diciamo che Gesù compie le scritture. Ma se si legge la scrittura nella sua letteralità, Gesù e la scrittura non corrispondono. Quindi gli ebrei non sono stati particolarmente cattivi quando hanno rifiutato Gesù. Procedevano nella lettura di Gesù precisamente a partire dall'attesa che era costruita dalla lettura della scrittura. Del resto, poteva e può essere ovvio che se Gesù è il Messia, dovrebbe liberare Israele dal soggiogamento romano. Un Messia che non cambi la storia introducendo liberazione non corrisponde alla figura descritta nella tradizione ebraica. Un Messia sconfitto, dicevo prima, non può essere il Messia, perché quando verrà il Messia la storia cambierà il suo volto. Peraltro, lo abbiamo letto, in Luca 4,16 e seguenti, Gesù si era presentato come il liberatore, sulla scorta della citazione abbastanza libera di Isaia 61. Ora, nelle parole del pellegrino che si accompagna ai due, si presenta la novità del messianismo di Gesù, che può essere detto antimessianico. È il paradosso, un messianismo antimessianico, cioè non in linea con l'attesa di una trasformazione eclatante della storia. Appare quindi naturale che chi permane in questa attesa resti deluso e triste, anche perché Gesù aveva mostrato di essere profeta potente in parole e in opere. Questa espressione che troviamo nel versetto 19, ricorderete, si trova nel capitolo 10, ancora degli Atti degli Apostoli, quando Pietro illustra l'identità di Gesù a Cornelio. E questo sta a dire che è un titolo cristologico, profeta potente in parole e in opere. E invece è stato sconfitto. Per vincere i sentimenti di delusione e di tristezza, non sono sufficienti le testimonianze di altri, soprattutto se non sono ritenute credibili. Il racconto delle donne, al quale si rimanda nei versetti 22 e 23, alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Sono recatesi al mattino al sepolcro e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Questo racconto, verificato da alcuni dei nostri, versetto 24, alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ebbene, il racconto delle donne non basta a far vincere la delusione. Nella notazione non solo si mette in evidenza l'inattendibilità della testimonianza femminile secondo la mentalità del tempo, che peraltro è stata rivoluzionata dal messaggero celeste prima e da Gesù poi, secondo almeno la versione di Matteo. Vi ricordate che nella versione di Matteo, nel capitolo 28, versetti 7 e 10, prima l'angelo e poi Gesù dà un incarico alle donne. È una rivoluzione di carattere sociale questa. Si nota quindi nel testo che abbiamo di fronte non solo lo specchio della mentalità del tempo, le donne non sono attendibili, ma pure la necessità che Gesù si manifesti per poter credere che egli è risorto. E cioè non ci basta che gli altri ci raccontino, dobbiamo noi venire a contatto con lui. Sullo sfondo, peraltro, sta l'idea che la testimonianza autorevole è quella degli apostoli, deputati a questo da Gesù stesso. Sintomatico che quando i due ritornano a Gerusalemme si sentono dire da quanti erano rimasti, cioè gli undici e gli altri, il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Notiamo bene, non sono loro due che parlano per primi, sono gli undici. E questo sta a dire che l'autenticità della testimonianza si ha solo da parte degli apostoli. Per cui anche tutte le belle fantasie su Gesù che appare a sua madre e questa sarebbe una testimone, sono folle, non hanno significato, non hanno fondamento nel racconto evangelico. Gli unici testimoni della risurrezione sono gli undici. Non c'è traccia nei Vangeli della pia considerazione secondo la quale Gesù sarebbe apparso a sua madre. Le pie intenzioni si possono capire, ma sono semplicemente pie intenzioni. Tutto nel racconto concorre a rimarcare che solo mediante la spiegazione della scrittura da parte di Gesù si può integrare il senso di quanto è capitato. E cos'è che crea problema? È la morte, è lo scandalo, è questo che costituisce la fonte della tristezza. Come si legge nel versetto 17, C. Con un tocco simile a quello di Giovanni 20, 11, 15, Maria di Magdala che piange, Luca sottolinea lo sconforto di chi resta senza Gesù e non riesce a darsi conto della sua morte. Peraltro la notazione di 24, 21 B, sono passati tre giorni, rimanda alla convinzione che ormai non c'è più nulla da fare. Secondo la convinzione antica, fino al terzo giorno si sarebbe potuto sperare che qualcosa accadesse. Vi ricordate nel capitolo 11 di Giovanni il racconto della risurrezione di Lazzaro? Ma ormai è di quattro giorni. Non è un'indicazione semplicemente cronologica. È la dichiarazione che ormai non c'è proprio più nulla da fare. E questo ha qualcosa a che fare con il risuscitato il terzo giorno. Nella concezione antica, per tre giorni lo spirito del defunto stava presso la tomba e sarebbe potuto rientrare e quindi ridare vita a quel cadavere. Passati tre giorni ormai non c'è più niente da fare. Ormai sono passati tre giorni, è proprio tutto finito. Nel racconto si prepara così l'inatteso. Luca utilizza una forma retorica per mostrare l'eccedenza di quanto si scoprirà nella prosecuzione della lettura. E ciò che si scoprirà sarà molto più dello sconvolgimento provocato dal racconto delle donne. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. E lo sconvolgimento al quale il racconto lucano prepara è maggiore rispetto allo sconvolgimento prodotto dal racconto delle donne. Luca in questo modo prepara il suo lettore ad aprirsi alla novità. A questa novità si accede solo sotto la guida di Gesù, a dire che non si può scoprire la sua condizione se non è lui a condurre a questa scoperta. Sullo sfondo si intravede l'azione maieutica di Gesù, già attuata nel corso della sua vita con i discepoli. Nell'itinerario da Nazaret a Gerusalemme, che abbiamo già visto è il luogo effettivo della manifestazione di Gesù secondo Luca, Gesù non ha fatto altro che aprire ai discepoli la propria identità. Ma la morte, benché annunciata, contrasta con quanto essi si attendevano. Lui era profeta in parole e in opere. L'avevamo già riconosciuto in questo modo. Ma l'hanno ucciso. E questa morte cancella tutto quello che noi avevamo compreso di lui. La morte è davvero uno shock. La morte produce un contrasto radicale con quanto essi avevano compreso fino a quel momento di Gesù. Si aspettavano che lui avrebbe realizzato la redenzione di Israele. E l'attesa diventa più forte della rivelazione che Gesù aveva già attuato. Gesù aveva preannunciato la sua morte. Ma questo annuncio sembra essere come superficiale rispetto a quello che si era preparato nel cuore dei discepoli. Questa affermazione potrebbe essere tradotta in questo modo: la precomprensione, anziché funzionare da via per una scoperta, rinchiude in se stessa l'avvenimento che non riesce a inquadrare e quindi impedisce di coglierne il senso. Ciò sta a dire che la fede comporta il superamento del proprio giudizio e comporta lasciarsi introdurre in un nuovo modo di vedere. Sintomatico che nel versetto 16 del capitolo 24 si dica che i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Si tratta di occhi abituati a vedere secondo i soliti parametri e quindi non adeguati a vedere la novità. Il passaggio quando è che avviene? Quando si accetta non solo di farsi condurre, ma anche di sentirsi rimproverare. Versetto 25. Stupidi e tardi di cuore a comprendere quello che i profeti avevano detto. Ciò sta a dire che giungere a riconoscere Gesù significa diventare sapienti e capaci di aprire il cuore, che è quanto dire: se non interviene Gesù a togliere dalla condizione di ignoranza, si resta irretiti in essa. In questo senso anche la comprensione delle scritture è frutto dell'azione salvifica di Gesù. E si vede qui nel sottofondo un aspetto della comprensione della salvezza che attraversa soprattutto la letteratura giovannea e paolina. Salvezza è uscire dalle tenebre per entrare nella luce, con ciò che dal punto di vista simbolico questo significa. E non a caso nel racconto in esame due volte si fa riferimento agli occhi. Al versetto 16 si dice che i loro occhi erano impediti di conoscere, al versetto 31 che si aprirono loro gli occhi. E questa notazione lascia chiaramente intendere che non si tratta degli occhi fisici, sono altri occhi. La prosecuzione del racconto, che notiamo bene, è costruito secondo lo schema della celebrazione eucaristica. Lettura e spiegazione delle scritture, spezzare il pane. è la nostra messa, tale e quale. Dietro il racconto ci sta la celebrazione eucaristica delle primitive comunità cristiane. Spezzare il pane, lo sappiamo molto bene, che il termine tipico degli Atti degli Apostoli per indicare l'Eucaristia. Il racconto ha il suo culmine nei versetti 30 e 31. Quando sono a tavola, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Il gesto del pellegrino apre gli occhi dei due e lo fanno riconoscere. A questo gesto il lettore è preparato dalla richiesta dei due affinché il pellegrino si trattenga, resta con noi, perché si fa sera. Non è difficile vedere in questa richiesta quella di ogni persona che avverte il bisogno di una compagnia, la compagnia di Gesù, poiché si è visto che egli è in grado di far comprendere cose che nessun altro è in grado di far comprendere. Nell'invocazione «Resta con noi» si manifesta il fascino della scoperta e il contestuale bisogno di non perdere colui che ha aperto l'intelligenza. Il fatto che si usi la metafora della sera e del tramonto rimanda all'immagine della luce alla quale prima richiamavo. Colui che ha aperto il cuore alla comprensione delle scritture è apparso come luce che non si vorrebbe perdere. La risposta all'invocazione è positiva. Egli rimane. Il verbo rimane prepara il modo con il quale egli rimarrà. A fronte della paura che egli se ne vada, sta il suo gesto, che indica che egli rimane non nella forma che essi avevano pensato. Egli rimane nella forma dello spezzare il pane. A dire che se Gesù non è più visibile nella forma conosciuta, non significa che egli se ne sia andato. È presente in altra forma e in questa lo si può vedere con gli occhi nuovi. Interessantissimo il gioco, eh? Rimane, spezza il pane, si aprono gli occhi, lo riconoscono e lui scompare. Il racconto che cosa vuol far capire? Che lo scomparire dalla loro vista allude alla condizione della presenza-assenza di Gesù. Lui è presente, ma non è più presente come lo si sarebbe voluto. È presente nella forma, appunto, dello spezzare il pane. Se la spiegazione delle scritture conduce a far ardere il cuore, che è quanto dire, riempirlo di stupore, di desiderio vivo di rapporto con Gesù, perché si è finalmente compreso il senso della sua morte, che è dedizione disposta da Dio, ricordiamo il versetto 26, non bisognava, che vuol dire la necessità che così accadesse affinché Dio potesse manifestare se stesso nella sua identità di proesistente, il gesto di spezzare il pane ha lo scopo di richiamare la morte nella forma ripetuta. Non si può non andare a 1 Corinzi 11:26. Nella cena del Signore che cosa si fa? Si annuncia la morte sua fino a che egli venga. È la formula che continuiamo a usare ancora noi oggi. Chi ha scoperto mediante le scritture il senso di quella morte non può non riproporlo nel simbolo per continuare a vivere di essa. In questo modo si risponde anche alla questione di dove si possa incontrare il risorto. Il racconto di Luca vuole rispondere a questa questione. Coloro che non hanno avuto la possibilità di incontrare direttamente il risorto, dov'è che lo potranno incontrare? Solo nel racconto degli altri? Notate bene che qui c'è una allusione, c'è un riferimento al capitolo 20 di Giovanni, l'episodio di Tommaso. Chi è Tommaso? Nessun altro che i cristiani della seconda generazione, che faticano ad accettare la testimonianza. E quand'è che Tommaso viene dichiarato beato? Quando è uscito nella confessione: mio Signore e mio Dio. Luca ha lo stesso problema di fronte e vuole aiutare i suoi lettori. Teniamo presente, Luca scrive dopo il 70 e scrive per delle comunità che non hanno conosciuto direttamente Gesù. E si domandano: va bene, voi ci annunciate che l'avete incontrato, che è risorto, e noi? E voi lo incontrate nella parola e nello spezzare il pane, cioè nella celebrazione eucaristica. È lì che il Signore continua a permanere con la sua comunità. Cosa nasce da questo incontro? Rinasce il vigore, notiamo bene, la tristezza. Ora i due, la traduzione è partono senza indugio. Vi ho già detto più volte che il participio anastantes ha un valore più profondo, perché il verbo anistanai, che di per sé potrebbe significare semplicemente si mettono in piedi, è usato per dire la risurrezione. È un verbo metaforico, sicché i due risorgono, vincono la tristezza e la delusione, perché perché hanno incontrato il risorto nella parola e nello spezzare il pane. Luca in tal modo vuol dire che chi celebra la cena del Signore sperimenta nuovo vigore. In vista di che cosa? In vista dell'annuncio. Si può trovare qui un fondamento alle affermazioni di Sacrosanctum Concilium 10, di Presbyterorum Ordinis 5, circa la celebrazione liturgica, Sacrosanctum Concilium 10, la celebrazione eucaristica, Presbyterorum Ordinis 5, come culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Dall'Eucaristia si attinge forza per andare ad annunciare l'incontro con il Signore. La vita del credente si configura pertanto come racconto di una esperienza. Grazie alla celebrazione eucaristica, vertice dell'esperienza di fede, si mostra che è avvenuto qualcosa di straordinario nella propria vita, cioè si è passati dalla delusione e dalla tristezza alla risurrezione. E il rapporto tra i discepoli di Gesù, versetti 34-35, è scambiarsi l'annuncio. Quando i due ritornano a Gerusalemme, si sentono dire, notiamo bene, anche qui c'è un imperfetto, a dire che c'è la ripetizione. Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. I discepoli si scambiano tra di loro l'annuncio basato su una esperienza di incontro. Merita a questo riguardo ricordare il saluto che in Oriente i cristiani si scambiano il giorno di Pasqua. Christos Anesti, e chi riceve questo saluto risponde Alezzos Anesti, veramente è risorto. Grazie a questo annuncio, attinto dalla comprensione delle scritture e dallo spezzare il pane, si introduce nel mondo fiducia e speranza anche nei tempi bui. Sta qui la novità del cristianesimo. Non dobbiamo dimenticare che la comunità a cui Luca si rivolge è una comunità in difficoltà, perseguitata. Il mondo delle comunità del Vangelo di Luca era molto più complesso che non il nostro mondo. E le comunità cristiane si trovavano nelle afflizioni molto più di come ci troviamo noi oggi. E a queste comunità Luca dice che grazie alla celebrazione eucaristica si è in grado di introdurre in quel mondo la speranza. La comunità in difficoltà, perseguitata, attinge forza perché sa che il suo Signore non l'ha abbandonata. Non potrebbe essere questo il compito che ci è affidato? Siamo tutti, chi più e chi più più, dei lamentosi nei confronti del mondo, nei confronti della Chiesa, nei confronti di chi ci sta vicino. E il lamento indebolisce. Chi celebra l'Eucaristia, e cioè chi incontra il Signore e si sente ardere il cuore perché comprende le scritture e avverte la presenza del Signore, ha un compito, quello di annunciare fiducia e speranza. Vi lascio tre piste per la meditazione. La prima, ci sono circostanze nelle quali mi sembra che non valga la pena restare in attesa della manifestazione di Gesù? Ci sono circostanze nelle quali mi sembra che non valga la pena restare in attesa della manifestazione di Gesù? La seconda. Quando leggo le scritture, cosa provo nel cuore? Quando leggo le scritture, cosa provo nel cuore? La terza. La celebrazione eucaristica è per me una vera esperienza di incontro con il risorto? La celebrazione eucaristica è per me una vera esperienza di incontro con il risorto? Come lo verifico?